87.9, torniamo in Italia, ci spostiamo a Napoli, ringrazio il compagno che ha il telefono con noi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, volevamo un po' con te fare il punto della situazione su quelle che sono state nelle ultime settimane, a cominciare da venerdì scorso, diverse proteste nelle piazze italiane, però in particolar modo partendo appunto da quella che è stata la più importante, probabilmente la prima, cioè quella di Napoli. Ci sono state diverse manifestazioni, a cominciare da venerdì scorso, abbiamo visto una piazza in diretta anche televisiva, e poi invece ce n'è stata un'altra l'altro ieri. Con due anche, diciamo così, caratteristiche e composizione un po' diverse. Quindi volevamo un po' capire, Napoli è una delle città insieme a Milano di cui si parla e si chiede, non si parla, si chiede, si parla di un lockdown cittadino, i casi aumentano, c'è stata tutta una polemica tra De Magistris e De Luca sulla questione delle chiusure, sul fatto che comunque la regione Campania in questi mesi, ma un po' come tutte le regioni, ha fatto zero rispetto a questa ripresa del Covid, comunque che ripetiamo non si è mai fermata, e quindi volevamo un po' capire se ti andava di farci innanzitutto un quadro di cosa si sta muovendo a Napoli a livello di piazza, ma anche poi a livello medico.
Sì, c'è da dire innanzitutto che alcune caratteristiche di queste piazze, in luogo non sono delle piazze negazioniste come qualche volta i media raccontano, tant'è vero che lo slogan con cui sono scese in piazza le persone, tu ci chiudi, tu ci paghi, come dire, non è uno slogan che nega l'esistenza del problema della pandemia, ma pone il problema di un piano di tutele sociali ed economiche adeguate a gestire questa fase. Vediamo che la Francia ha stanziato circa 90 miliardi di euro, in altri paesi si parla di cifre abbastanza importanti, l'Italia ha un piano economico che al momento è del tutto inadeguato, il cosiddetto decreto ristoro che poi copre soltanto una certa fascia di attività.
Abbiamo sì, con una tantum di 2000 euro, cioè neanche di che.
Sì, sì, diciamo, chiaramente è un problema per le attività commerciali ed economiche, soprattutto per quelle che con zero programmazione si è proposto di spendere molti soldi per adeguarsi alle normative anti-Covid e poi si propone di chiuderle subito dopo, chiaramente si manda al manicomio queste persone, ma in città come la nostra, ma anche voglio dire in tante altre parti d'Italia e soprattutto del sud, dobbiamo pensare che c'è una larghissima fascia di lavoro informale, non tutelato, non garantito, spesso a nero, semi a nero, che nel momento insomma delle chiusure si ritrova praticamente senza ammortizzatori sociali. Quindi un tessuto sociale soprattutto già estenuato dai mesi della scorsa primavera, quando pure il sud e la Campania furono poco toccati dalla pandemia in quanto tale, ma molto toccati dai provvedimenti economici. Sappiamo tutti che nelle previsioni fatte, quando si fermerà per esempio il blocco degli sfratti, ci sarà una pandemia di sfratti in questa città, si parla di oltre 10.000. Quindi questo è il quadro di reazione, di rabbia, di frustrazione, a cui si somma la convinzione delle persone che si è fatta chiara negli ultime settimane che non si sia fatto niente di utile nei mesi intercorsi tra la prima fase della pandemia, se così vogliamo definirla, e questa risalita prepotente dei contagi. Parliamo di una regione, la nostra, che secondo i dati ANAC ha speso il 600% della media di altre regioni per contagiato nei mesi della scorsa primavera come spesa sanitaria, intendo, che dall'idea di quale sia stato il livello di speculazione nella sanità, il rapporto alla sanità privata, è anche un pezzo di spiegazione, diciamo, del consenso a Vincenzo De Luca nella sua rielezione. Quindi in questo quadro la gente la sente in qualche modo tradita, vede che poco e niente funziona e che a fronte di questo deve pagare il prezzo. Questo ha creato una miscela obiettivamente esplosiva che, mettendo contro il diritto alla salute con le condizioni materiali di sopravvivenza delle persone, crea veramente le premesse di un disastro perfetto. In questo senso, secondo me, le piazze di questi giorni sono potenzialmente una via d'uscita, nel senso che pongono il problema di adottare delle misure adeguate, probabilmente hanno anche accelerato, no, la fuoriuscita del decreto ristoro da parte del governo, per quanto questo è veramente limitato e rischia di coprire soltanto
infatti,
una certa fascia.
Questo è il problema, nel senso che poi si è in qualche maniera raccontato che le piazze di queste settimane, parto da Napoli perché insomma è stata quella una delle prime, siano fondamentalmente commercianti, per cui appunto poi il decreto ristoro. Si è parlato di una vasta fascia di destra in piazza, insomma volevo un po' che ce le raccontassi queste due piazze, quella di venerdì e dell'altro ieri, che hanno anche appunto invece dei connotati e delle presenze diverse.
Sì, innanzitutto ovviamente bisogna mettere a fuoco quello che è, diciamo, il tessuto economico molto fragile di questa città, che noi abbiamo anche criticato ovviamente come modello di sviluppo, che si è concentrato negli ultimi anni quasi esclusivamente sull'economia del consumo ricreativo, quindi locali, gastronomia, un'economia, diciamo, che molto dipendente dalla rendita e molto diseguale. Però in questo quadro chiaramente il suo crollo senza alternative lascia per strada un sacco di gente. È chiaro che quindi questo produce delle piazze spurie in cui trovi insieme la piccola attività commerciale che è in seria crisi e rischia di non riaprire, il commerciante, il gestore di locali che magari si è fatto anche i soldi negli ultimi anni, e soprattutto i tantissimi dipendenti di questo settore, del terziario, del lavoro informale, eccetera, che si ritrovano quasi sempre senza tutele perché sono titolari di contratti precari, fanno lavoro informale, lavorano spesso in nero e vedono il proprio destino in qualche modo in questo senso connesso a quello di queste attività, perché quando queste chiudono, come è già capitato a marzo-aprile, vanno a casa senza avere una lira essenzialmente. Il problema è che anche quando arrivano del ristoro a queste attività e poi ci sono le chiusure, questo non cambia la loro condizione. Quindi serve una misura che intervenga anche soprattutto su questa fascia di lavoro precario. Va da dire che per esempio anche nel decreto rilancio il reddito di emergenza fu la misura più pelosa e più miserabile che fu stanziata.
Senti, invece è previsto, insomma, dicelo un po' anche la piazza dell'Alto.
Dire, sì, certo. Noi abbiamo avuto sotto le piazze grandi, questo è da rilevare, insomma, cioè dove insieme appunto ai lavoratori di questo settore, anche a imprenditori di quel settore, si è visto in piazza per esempio i lavoratori del fitness, le sale da ballo, le piscine, tutto quel tipo di attività che si erano in qualche modo anche avevano investito per adeguarsi alle nuove normative, e poi subito dopo gli viene chiesto di chiudere. Chiaramente sono andati in grave difficoltà, gli animatori, tutto un tessuto, ripeto, di economia terziaria e indotto di quella fragilissima e diseguale economia del turismo e del consumo su cui si è sviluppato la città negli ultimi anni, che però già sono in crisi ovviamente dall'inizio della pandemia e vedono in queste chiusure una iattura. Rispetto al rapporto tra epidemie e chiusure, va detto questo, cioè veramente io ho ascoltato pochissimi, se non nessuno, che neghi l'esistenza, che ne so, del virus, dell'epidemia, dell'emergenza sanitaria. Molti ovviamente rinfacciano alla regione quello che non ha fatto. De Luca si è volutamente sovraesposto per garantire la sua rielezione, ora è visto inevitabilmente come il principale responsabile della situazione, anche in virtù dei suoi toni molto aggressivi, no? Delle sue retoriche particolarmente aggressive e colpevolizzanti. Dall'altro lato, diciamo, per quanto riguarda le misure di sostegno economico, posso dire che esiste più o meno una spaccatura nella piazza, che è legata, diciamo, dalla metà hai una fascia di commercianti e imprenditori grossi, per i quali la chiusura è comunque sconveniente, perché ovviamente guadagnano molto di più di quelli che possono essere gli indennizi governativi. però dall'altro lato ci sono invece una miriade di piccole attività e soprattutto i lavoratori di quel settore che guardano con interesse a, diciamo, uno scambio tra il sostegno economico e le misure di contenimento della pandemia. Chiaramente c'è un fortissimo dubbio che riguarda la credibilità di queste misure, non solo nella loro entità, ma anche nella loro rapidità e effettività, perché molti non hanno visto i soldi, molti ci dicono stanno ancora aspettando le casse integrazioni, figure di quando arriveranno questi finanziamenti, soprattutto tutto quello che è passato all'INPS è arrivato con grande ritardo, la parcellizzazione voluta delle tutele economiche ha creato una gran confusione, ha tagliato fuori molta gente, servirebbe probabilmente un'unica misura vera di reddito di emergenza o, se volete, di estensione, per esempio il reddito di cittadinanza, per intervenire in questa fase e garantire socialmente le persone per attuare politiche di contenimento della pandemia, perché sicuramente i numeri della pandemia, soprattutto a Napoli ma come a Milano, insomma, sono preoccupanti, a Napoli di più perché si misurano poi con la tenuta del sistema sanitario che, malgrado la quantità di soldi spesi in questi mesi dalla regione Campania, in realtà è a pezzi.
Senti, su questo volevo dirti, insomma, come radio in tutti questi mesi, soprattutto durante il lockdown, abbiamo provato con altre radio, a partire da Radio Ciroma, Radio Blackout, Radio Onda d'Urto, a porre una questione nazionale sulla questione sanitaria che pochissimo è stata recepita dalle compagne e dai compagni, nel senso che poi ovviamente le misure di restrizione avvengono perché il sistema sanitario nazionale sta collassando, è stato gestito, insomma, da marzo ad oggi veramente male, non sono state assunte persone, ci sono infermieri e medici che continuano ad urlare che lavorano 15 ore al giorno da mesi, si arriveranno soldi a pioggia che andranno ancora una volta sulla sanità privata, e tutta la questione dei tamponi ancora una volta dal sistema nazionale si è spostato sulla questione privata, c'è la questione del vaccino, insomma un argomento enorme, grosso, che ci porteremo avanti da anni, abbiamo provato appunto in questi mesi a porlo tra sud e nord come argomento di lotta delle compagne e compagni, che secondo me poco è stato recepito, si muove.
Guarda,
in questo
se
senso
faccio un quadro della situazione,
sì,
qua
si muove qualcosa,
allora,
insomma,
sì, diciamo che abbiamo costruito un po' di lavoro comune anche con i compagni della sanità, è chiaro che non è facile far emergere questa voce in questo momento, però ti dico, il quadro è gravissimo. Per esempio le USCA, le famose unità che dovevano di medici che dovevano intervenire per la visita a domicilio dei malati Covid, una questione fondamentale per ridurre il numero di il caso di numeri gravi, ne sono state attivate 5 su 20 nella città di Napoli. La situazione dei posti letto, dei posti in terapia intensiva è quella che si conosce, che segue ai grossi tagli che ci sono stati negli ultimi 15 anni nella sanità, per cui voglio dire abbiamo poco meno di 200 posti in terapia intensiva che sono praticamente saturi, ieri c'erano mi pare 14 malati sulle ambulanze che non si sapevano dove ricoverare. In più devi considerare l'impreparazione di alcuni di questi contesti, per esempio i dipartimenti di pneumologia negli anni scorsi avevano chiesto di formare figure specifiche per l'uso dei ventilatori meccanici, perché è una diciamo è quasi una tecnologia a parte, ci vogliono competenze a parte, ci sono casi eclatanti che andrebbero approfonditi. Ricordo che nel reparto Covid di Bosco Reale nel marzo scorso ci sono stati, mi pare, 10 morti su 12 ricoverati, insomma probabilmente ha inciso anche la scarsa conoscenza di queste tecnologie. C'è un grandissimo problema di disponibilità di medici, però dall'altro canto, poiché la messa in sicurezza degli ospedali non si è mai pienamente realizzata, e questo è incredibile perché stiamo a parlare di cose di cui si parlava a marzo, no? I percorsi separati per i malati Covid, eccetera, c'è i tamponi in ingresso, già ormai non li fanno più i tamponi in ingresso negli ospedali, qua hanno chiuso tutte le prestazioni ambulatoriali, con grande vantaggio ovviamente degli ambulatori privati, e i medici ambulatoriali dei nostri ospedali, che comunque guadagnano 3.000 euro mese, sono a casa, voglio dire, grazie al loro potentissimo sindacato, e non si attivano, non so, le unità territoriali divise malati Covid perché non c'è personale medico e paramedico. Insomma, contraddizioni molto evidenti di un sistema che non riesce a gestire la situazione. Tra questo c'è ovviamente la questione dei tamponi, su cui non ci si è mai attrezzati nel contact tracing. Bisognava probabilmente assumere migliaia di persone nei mesi passati per fare questo tipo di lavoro, come in qualche paese, soprattutto orientale, è stato fatto. E in Campania c'è un dato evidente, insomma, è stato rilevato anche da un po' di commentatori, c'è questa situazione surreale per cui tra agosto sembrava quasi una regione covid free e poi a fine settembre aveva i dati peggiori d'Italia insieme alla Lombardia. Questa cosa statisticamente si spiega solo con un motivo, cioè che nel mese di agosto in realtà lo screening fatto con i tamponi è stato totalmente inadeguato e quindi c'era un numero troppo grande di cluster con del contagio non individuati, che chiaramente erano meno visibili anche perché d'estate il virus, diciamo, si manifestava in maniera meno aggressiva, e ce ne si è accorti soltanto quando il dato è dilagato. Quindi è evidente che ci sono enormi responsabilità da questo punto di vista. È stato gestito tutto con molta leggerezza, al di là dei toni apocalittici che usa De Luca. E ora uno dei motivi di rabbia e insofferenza delle persone è pure questo, insomma, mentre a febbraio-marzo c'era una
poi per di più, diciamo, a tutte noi ci è stato detto: mettete le mascherine, a me, insomma, più o meno, metti le mascherine con predispositivi e non stai lontano e non ti aggregare, non ti fare. Però nel frattempo, ancora una volta, insomma, poi le soluzioni, le imposizioni vengono date alla cittadinanza, però quello che poi è a livello istituzionale, sanitario e politico non ha fatto quello che doveva fare. Quindi è ovvio che se tu poi a livello politico e sanitario non dai, tra virgolette, anche un esempio, non fai vedere che c'è qualcosa che stai facendo, e poi è ovvio che a livello cittadino, insomma, ci stanno delle insofferenze.
Certo, soprattutto la sanità territoriale, che in epidemia è fondamentale, è praticamente collassata, si è dimostrato tutti gli effetti della destabilizzazione dei tagli degli ultimi 20 anni, per cui le USCA dovevano rimediare un poco a questa situazione, ma di fatto, a parte pochissime regioni, non sono mai veramente attivate e funzionanti. Quindi abbiamo che l'ospedale diventa l'unica trincea. Ora, se questa trincea contro un'epidemia collassa in una regione dove ci sono 1300 posti letto di terapia intensive come la Lombardia, figurati in una regione come la Campania.
Infatti l'avevamo già provato a dire, no? Da marzo-aprile, se il Covid arriva con i numeri di Milano, arriva nel sud Italia, è ovvio che però, insomma, si è anche fatto finta un po' di niente, ecco.
Chiaramente, questo è il motivo, cioè la Campania non si capisce dove sono finiti tutti i soldi che ha speso. Peraltro, voglio dire, il decreto rilancio, pur con tutte le sue prudenze, forniva degli strumenti anche, per esempio, per la requisizione indennizzata, dove l'indennizzo chiaramente era molto meno delle convenzioni che sono state stipulate alla sanità campana con le strutture private. Ma voglio dire, è chiaro che questa dirigenza regionale neodemocristiana, eletta con tutti gli storici potentati della sanità campana, addirittura i Pomicino, gli Ascierto, i De Mita, i Mastel, i Patriarca, eccetera, sono tutti nomi che da queste parti molto ben conosciuti. Ebbene, è chiaro che non si poteva mai inimicare le grandi lobby della sanità privata, e anche un po' per questo che le narrazioni sul complotto camorristico contro De Luca fanno onestamente veramente ridere.
Senti, l'ultima domanda te la facciamo perché è così un fatto di cronaca che stiamo vedendo in questa mattinata: le proteste della Whirlpool. Stamattina gli operai hanno bloccato l'autostrada a Napoli per protestare, l'ennesima protesta contro la chiusura dello stabilimento. Non so se su questo tu, insomma, ci vuoi dire qualcosa.
Sì, cronaca di una morte annunciata, purtroppo, no? Diciamo che la vicenda Whirlpool ha seguito un iter che abbiamo già visto tristemente, diciamo, per molte aziende, grandi aziende di questo territorio, in cui, diciamo, prima c'è la fase della trattativa, del rabbonimento dei lavoratori, l'intervento del sindaco, il vescovo, la messa, no? E poi le promesse del governo, in questo caso molto impegnative, basta ricordare quello che diceva Di Maio solo fino a pochi mesi fa, e poi fondamentalmente abbandonati a se stessi di fronte alle chiusure. È chiaro che ora l'emergenza sanitaria diventa anche un velo di silenzio mediatico su questa vicenda invece drammatica, che è uno degli ultimi tasselli della, di una deindustrializzazione senza alternative che viene sviluppata su questo territorio. Alla fine la multinazionale scappa via con gli aiuti che ha fatto, e si parla di una, di un pesantissimo ridimensionamento. C'è questa mobilitazione che sta arrivando in queste ore, speriamo possa smuovere qualcosa. Mi sembra che temo che i giochi siano fatti, però insomma la resistenza è più che legittima, no? Naturalmente devo dire che per esempio la vertenza Virpul ha anche avuto una forte solidarietà cittadina in questo momento, però probabilmente insomma tutto quell'assetto di mediazione che si è sviluppato dal governo ai sindacati confederali nei confronti dei lavoratori oggi dovrebbe rendere conto dei risultati di questa mediazione, non lasciare i lavoratori da soli rispetto alla disperazione del fatto compiuto.
Va bene Alfonsino, senti, io non ti ringrazio tantissimo, non so se hai altro da aggiungere.
Allora, una sola cosa che è stata detta per quanto riguarda gli scontri della piazza, la destra. Anzitutto questo, diciamo, è importante, devo dire che nei cortei ci sono stati a Napoli, a parte uno al Vomero in cui seppure non firmati c'era una presenza di una trentina di neofascisti, in una composizione che era quella dei commercianti della zona più ricca del Vomero, in cui storicamente il centrodestra è forte. Devo dire che non c'è stata una presenza, sicuramente non una presenza visibile della destra nelle proteste, non è stata visibile venerdì, e sono stati proprio esplicitamente esclusi dalla piazza dell'altro ieri, e questo mi sembra comunque un risultato importante. Il riot di venerdì, guarda, esiste a Napoli in particolare una, come dire, un uso della, diciamo, io ho scritto che la Camorra è un po' come per i media, per le istituzioni campane, un po' come la Trilateral Bilderberg per i complottisti, no? È la cosa che serve a spiegare sempre tutto, per cui parti da un elemento vero o verosimile e attorno ci costruisce un teorema che a quel punto può anche fare a meno della realtà. La realtà ci dice che ovviamente anche nelle proteste puoi avere anche in quel, si muove soprattutto un segmento dell'economia cittadina che è, con tutte le sue sfaccettature, in questo segmento ovviamente c'hai anche imprenditori che vengono da quel mondo e che hanno investito capitali in questa economia e sono oggi toccati da questa cosa, ma in realtà la benzina di questa rivolta è stata fondamentalmente quella tantissima precarietà di questo settore, compreso una larga fetta di sottoproletariato urbano che magari ha anche avuto esperienze nell'economia illegale, ma che fondamentalmente rimane un segmento di lavoratori senza nessuna tutela, che quando chiude, come già accaduto in primavera, va a casa e fa la fame. Infatti uno degli effetti di questa crisi, di questo collasso, è che rischia di sospingere anche un pezzo di questa popolazione lavoratrice di nuovo nell'economia illegale, ma questo è un aspetto del dramma, non un indizio di colpevolezza.
Certo, e anche di, insomma, di un cavalcare una protesta laddove, insomma, fino a ieri non c'era nessun tipo di legittimità, immagino, di alcuni settori politici, appunto. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo.
No, devo dirti che veramente qua, diciamo, per il momento almeno, per quanto è una grammatica in cui potrebbero ritrovarsi, diciamo, siamo riusciti abbastanza a tenere fuori l'estrema destra dalle piazze più grosse che ci sono state. Poi vedremo l'evolversi di questa vicenda, è anche importante misurarsi appunto su come tenere insieme i pezzi di questa contraddizione, cioè il diritto alla salute e il diritto alle tutele sociali.
Certo, perché ricordiamo comunque, cioè, i contagi stanno aumentando, comunque certo. La diffusione del virus è anche dei, non tanto delle terapie intensive, ma anche dei morti, insomma, qui si potrebbe arrivare in tempo brevissimo. E in tempo brevissimo quasi a 500 morti al giorno, insomma, diciamo che sicuramente è che la diffusione del virus comunque avviene con la vicinanza delle persone, insomma, coniugare questo è sicuramente un tema di discussione attuale che attraversa le compagne e compagni e che insomma, noi vorremmo rimettere poi rimettiamo sul piatto appunto anche con queste corrispondenze.
Sicuramente se ne riflette, certamente, voglio dire, tutto sommato vale un po' più la pena, per quanto ovviamente stanno con le mascherine eccetera, rischiare questo nel momento in cui si rivendicano i propri diritti, che ogni mattina quando siamo costretti a prendere la cumana in 500 insomma, per andare a lavorare, perché poi c'è quell'altro, no?
Aspetto.
C'è la situazione dei trasporti, infatti, eccetera, che è terrificante.
Che vabbè, non ho voluto neanche aprire. Noi ti ringraziamo tantissimo, ci sentiamo presto, qualsiasi cosa ovviamente la radio sta qui, quindi anche se nei prossimi giorni ci vuoi comunicare anche iniziative che vengono fatte sulla salute e via dicendo, noi siamo qua e ti ringraziamo.
Sì, ci sarà probabilmente una assemblea proprio sulla questione della salute sabato pomeriggio in Piazza Dante, e sabato sera, diciamo, forse ci sarà un buona piazza di protesta sulle questioni sociali, se dipende molto da quello che sarà un po' il riscontro a questo decreto ristoro. Comunque parlo di una piazza sabato sera sul lungomare di Napoli.
Perfetto, allora ci possiamo risentire lunedì, tra lunedì e martedì.
Va bene.
Grazie.
Ciao.
Grazie, ciao.